Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Walter Cantoni.
Io mi chiamo Cantoni Walter, nato a Medesano, provincia di Parma, il 7/10/1924. Sono partito per andare nei partigiani nel mese, che non ricordo più bene, ma nel mese di giugno del 1944. In questo periodo ho subito due rastrellamenti. Uno era alla fine luglio del 1944. Di lì siamo ritornati alla base, a casa, nascosti, in attesa che si formassero di nuovo i distaccamenti e le brigate partigiane. E poi col primo rastrellamento ero a Bardi, nella provincia di Parma. Siamo andati anche oltre, siamo arrivati quasi ai confini con la Liguria, lì al Monte Groppo, nel comune di Albareto, provincia di Parma. Ritornati ancora, come ho detto, a casa, siamo rimasti a casa circa una ventina di giorni, siamo rimasti, poi siamo raggruppati in un distaccamento formatosi nel periodo fine agosto, lì nella mia frazione del comune, Varano Marchesi. C'era un distaccamento che si chiamava il distaccamento Pelizza. Lì eravamo circa 6 squadre formate da 10 componenti ogni squadra. Eravamo nei piedi della collina, già dalla collina del mio comune. E lì siamo rimasti lì per circa fino all'atto del secondo rastrellamento avvenuto il 6 gennaio 1945. Le forze partigiane avevano un compito specifico, cioè di interrompere i rifornimenti che i tedeschi portavano alla linea gotica dalla Spezia al mare lì a Rimini. E quindi gli attacchi erano di far saltare i ponti principali perché la ferrovia non fosse più in grado di trasportare il vettogliamento, le armi, le munizioni, eccetera. E il secondo anche si attaccavano le formazioni tedesche e anche fasciste durante questi loro passaggi che fornivano per andare al mare.
Scusa.
Più conciso.
No, i rastrellamenti.
Sì.
Erano solo formazioni germaniche?
No, adesso dico. Ecco. Lì poi è venuto il 1945, mi ricordo una bellissima settimana, era dopo Natale, ha fatto circa 15 giorni di bello, e lì si erano portati nei paraggi in tutta la provincia di Parma e Piacenza i gruppi che erano ritornati dalla Germania alla divisione Italia, i bersaglieri. Avevano occupato i posti principali a piede collina, proprio dove noi facevamo qualche disturbo lì. Ma loro attendevano appunto il maltempo, la neve, che dava loro la possibilità di metterci in condizioni disagiate, perché loro erano armati, avevano l'appoggio delle truppe tedesche, anzi, le truppe tedesche erano coloro che comandavano, loro erano coloro che erano i sottomessi, che facevano quello che loro le dicevano, eccetera. E lì è venuto questo rastrellamento il 6 gennaio, proprio la notte del 6 gennaio, è venuto, ha cominciato a nevicare, al mattino ci siamo trovati con 50 centimetri di neve, in 7-8 ore, ed ha continuato per 3 o 4 giorni. Lì le nostre colline, le prime montagne, erano coperte da circa un metro di neve, quindi la difficoltà dei trasferimenti, eccetera. Abbiamo resistito per 3 giorni, abbiamo resistito a questo attacco, poi dalla parte del Piacentino, da parte della Liguria, sono entrati i tedeschi, gli sciatori tedeschi, hanno preso le spalle, quindi c'è stato lo sganciamento. Lo sganciamento significa che ognuno delle squadre cercano di passare le linee e di passare alla pianura, cioè dietro di loro, possibilmente senza poterle accorciare, ma in quei periodi molti ci lasciano la pelle, eccola, vengono presi. Io sono stato uno di quelli che sono stato catturato Mariano da una squadrone di questi bersaglieri della divisione Italia. Ci hanno portati direttamente ad un primo interrogatorio, i quali sono stati, cioè appena presi, una battuta, ma non una battuta con schiaffi o pedate, adoperavano il calcio del fucile e picchiavano in questo modo. Poi ci hanno portati in una località contadina, dove era il loro comando, e lì al mattino hanno fatto l'interrogatorio e lì hanno iniziato ad operare le catene che cerchiavano la testa lì, perché volevano sapere cose che poi in fondo il partigiano normale non sapeva. Perché qual era? Come non sapeva? Perché per esempio quando uno veniva quando uno militava nelle file partigiane, scompariva il nome, cioè avevano il nome, però davano un nome di battaglia, il quale questo nome di battaglia non poteva danneggiare nessuno. Se uno prendeva, diceva magari, si chiama Caio, Sempronio, eccetera, chi sono? Non lo so, perché c'era anche allora che non mettevano mai insieme quelli del loro paese, eccetera, perché era pericoloso. E quindi loro volevano sapere quanti tedeschi, quanti bersaglieri, eccetera, hai ammazzato, dove hai fatto, eccetera, eccetera. E lì magari chi si ostinava a dire magari niente, loro pensavano che questo sapesse molto. Mentre invece lì anche qualche riunione che si facevano nei partigiani, dicevano, se domani vi prendono, voi dite il vostro nome di battaglia e anche altri nomi di battaglia. Questo è quello che io posso sapere, che poi lo posso. Ecco questo. Poi lì ci hanno portato nella zona di Varano Marchesi, dove io conoscevo bene tutta la natura, anche la gente, eccetera. Lì ci siamo stati trattenuti lì 3-4 giorni. Lì è successo il finimondo, perché in questa frazione sono stati fucilati 22 persone, erano 22 partigiani più 4 civili. No, i civili sono stati, ad esempio, un certo pastore, poveretto che me lo ricordo ancora, era andato a casa, lì e aveva l'ombrello che nevicava, e intanto prendeva l'ombrello e lo sconquassava per liberarsi dalla pesantezza anche dalla neve. E lì un cecchino, no, poco distante, gli ha sparato e l'ha buttato là sotto la neve. Poi altri due sono stati che si erano nascosti presso in campagna, fanno per le vite, quei pali che adoro per le cose delle vite di mettere. Poi fanno questi che sembrano baracche degli indiani messi in questo modo. Erano andati lì, poverete, poco a 20 metri da casa, nascondersi lì dove c'erano i bersaglieri che stavano vedendo. È un bel momento lì, quelli là si sono accorti, sono messo fuori la testa, lì, ecco, lì li hanno direttamente uccisi senza nulla. Ecco, queste sono state le barbarie fatte nel nostro paese, non solo le barbarie, perché sono stati torturati con le catene, avevano della testa in questo modo, botte che non erano più capaci di parlare. Io con questi ho vissuto assieme. E poi lì un giorno io sono rimasto, ecco, un giorno, che questo è il più grave, eccola, che è successo. Mi hanno chiamato lì al comando, dove ero schierato, c'era un capitano tedesco, poi c'erano altri tenente, che me lo ricordo bene, si chiama il tenente Rossi, che era un toscano, era. E lì, e poi altri, e lì sono andato dentro come ed interrogatorio. Lì presenti c'erano altre due persone che dovevano, le avevano chiesto di portare i nominativi dei partigiani della propria zona. E questi, quando mi sono trovato di fronte a me, questo tenente gli dice: avete i nominativi dei... E dice: ma come faccio a parlare di fronte a questo? Dice: no, parlate pure, perché costui non dirà mai più nulla a nessuno. E dire: va bene. Poi, in certo qual modo, è stato il giorno dopo, vicino sera, mi vengono a prendere, anche lì botte, mi hanno chiamato, che c'erano le scuole, c'era la squadra del plotone di esecuzione. Il plotone di esecuzione alla scuola era comandato da un tenente, che ricordo il nome, un certo Mele, che era di Sanremo. E sono andato là e mi hanno chiesto, avevano un cittadino lì, avevano una persona, un borghese, e che mi avevano detto: questo riconosci se è Athos? Athos? E non era Athos, perché Athos era il mio comandante, non era Athos. Questo lo conoscevo, ma gli ho detto: questo non è Athos. Non è. Ah, no? Allora avevo lì dei particolari. Io allora fumavo qualche sigaretta. Avevano fatto un lancio gli inglesi, avevano portato anche del tabacco. Avevo qui un pacchettino di tabacco ancora, che era profumato il loro tabacco, no? Quando ho visto questo tabacco è venuto lì dal corpo, dicendo come se avesse una bomba a mano. Ma guardato il tabacco, poi allora ha guardato il tabacco inglese, e io gli ho detto: sì, questo è un tabacco mandato, paratuato dagli inglesi. Io ero vestito con il cappotto da inglese, le scarpe, eccetera, non potevi dire che non ero un partigiano. Quindi non l'ho mica io ammesso di essere un partigiano, ma ecco lì. Allora mi dice: fumalo presto, perché domani ti faremo la festa. Invece non lo so, ecco lì, il giorno dopo la festa doveva essere fatta. Mi avevano preso sotto sera e portato là dove c'era il comando dei partigiani, ma io non ho mai detto che c'era il comando là, mai. Ho sempre fatto finta di non sapere mai niente. Mi portano su a piede di un monte che c'è lì, e lì mi dicono c'era una curva, mi dicono c'era tanta neve, perché con le spalature della neve era, e mi dicono di cercare lì, che ci sono le armi, lì, che io so che ce le ha. Cioè, e già due mi davano questa raffica di mitra, erano due dei bersaglieri. Però lì prima ho avuto un colloquio con loro direttamente, con il tenente e un caporal maggiore. Il tenente e il caporal maggiore, poi ho il seguito, no? Erano due amici, erano. Il caporal maggiore era un maestro, il tenente non lo so cos'era. E allora, nel modo di parlare, lì, confuso un po' certo qual modo, questo caporal maggiore mi dice: ma come mai sei andato dai partigiani, eccetera? E io ho spiegato quali sono state le ragioni che sono andato dai partigiani, eccetera, e ho detto anche, gli ho detto che noi siamo discendenti della mia famiglia di socialisti. E gli ho fatto un ragionamento: ma voi avete anche il Duce che era un socialista. E perché uno si deve... E dire, è vero. E beh, allora, io non penso che la mia famiglia abbia sbagliato, anche essendo in questo. Questo caporal maggiore, che il tenente dice, sa, sbrighiamoci, il gay. No, fermatevi. Devo andare in perlustrazione a Mariano di Pellegrino. Me lo porto con me come ostaggio, l'ha detto. Me lo porto. Cioè, è stato colpito da questa sensibilità, questo giovane. E lì siamo andati a Mariano, siamo andati in quel Mariano, che saranno state distanze 10 chilometri o 15, 10 chilometri senz'altro. Siamo arrivati alla vicina sera, siamo andati nella casa, avevamo sempre il tedesco con loro, E questo tedesco si chiamava Walter, che aveva gli occhiali, me lo ricordo ancora come se fosse adesso. Lì siamo andati lì, nella casa dove eravamo, questo caporal maggiore, io e il tedesco. E lì aveva detto questo caporal maggiore: andate, qui era un nucleo di casa, andate nelle case, però mangiate quello che vi danno, non cercate di fare eccetera. Perché a me la verità la dico sempre, ovunque. E noi siamo stati lì, no? E c'era una famiglia di contadini, poveretti, che hanno messo lì sulla tavola un formaggino, pane e un fiasco di vino. E ci hanno offerto da mangiare. Siamo stati lì. E allora abbiamo lì intavolato una discussione con questo caporal maggiore. Lui mi ha detto il nome, quello che non ricordo più, questo mi dispiace molto. Avevo sempre detto se sarei andato a trovarlo, perché è quello che mi ha salvato la vita. E noi abbiamo parlato direttamente, parlato la questione della mia famiglia, me stesso. Io sono stato militare, sono fuggito l'8 settembre, sono ritornato a casa, però... Mio padre ha fatto il prigioniero con i tedeschi, effettivamente al tempo dell'altra guerra. Io, per esempio, i tedeschi per me sono tabù, sono persone che, ha capito, nella mia famiglia si è sempre parlato male, non bene, eccola, si è sempre parlato. Quindi sono stato, come si dice, sempre alla macchia sono stato, e il momento sono partito, sono andato dai partigiani, ho ottenuto di essere nel mio paese e di lottare, salvaguardare la questione del mio paese, eccetera eccetera. Guardate, ho detto, voi avete fucilato della gente, ammazzato, anche in questi giorni avete ucciso, le avete ucciso prima, le avete preso, le avete messo in carcere, eccetera, proprio la discussione in questo modo. Noi non abbiamo mai fatto questo. Non abbiamo mai. Se abbiamo preso qualcheduno, c'era un campo di concentramento, era là, e quando i rastrellamenti si lasciavano andare, eccetera, eccetera. Se abbiamo giustiziato, abbiamo più giustiziato dei nostri, che era la verità, perché la verità, gente che si comportavano non conforme, era, se non la disciplina, quello che era il partigianato, quel che erano, per esempio. E lì ho visto che accondisintesi. Sì, lui si era svegliato un qualche cosa in lui e che mi ha detto, apertamente mi ha detto, hai ragione, queste cose non le posso tollerare, neanche io non le posso tollerare. Poi siamo andati a dormire in una stalla, adesso parlo per me, voi mi avete, in una stalla dove mi sono messo a dormire assieme, mi ha messo le manette accanto a lui perché dalle paure che io fuggisco, eccetera. E poi lì, ancora discutendo ancora, gli ho detto, ma perché mi metti le manette? E Walter dice, io devo farlo, dice. Io ho degli ordini, ho fatto molto, dice. Ma non preoccuparti il marito, che finché sei con me non ci sarà pericolo. Però quando sono ritornato lì indietro, allora nel passaggio lì dove dovevano fucilarmi era già fatta la buca. E mi sono fermato e ho detto, ma chi è quella buca? Tant'è vero che un militare suo gli disse, e allora, comandante, non dobbiamo mica riempire là? Comandante sono io, non siete voi, decido io, non decidete voi. Perché lui doveva, al ritorno, doveva seppellirmi, ammazzarmi e mettere lì. E l'ho scappata. Sono venuti in quel momento, si sono fermati, non hanno più ucciso nessuno. Ecco. Allora di lì siamo stati portati a Fornovo. Fornovo siamo stati là un 3-4 giorni sotto delle cantine, lì siamo stati. Poi di lì siamo stati portati a Cortile San Martino, dove alla scuola di Cortile San Martino c'era un piccolo concentramento di questa scuola, dove venivano anche portati i prigionieri che i tedeschi facevano dalla Liguria Gotica. Anche lì. Siamo stati assieme a loro circa 6 o 7 giorni con loro. Ecco, lì è stato l'unico momento dove ho provato una grande crisi personale, eccola. Perché cosa è successo? Lì c'erano i neri. E io li ho trovate persone buone. C'era un certo Roberto, che era 2 mesi in Italia e parlava già l'italiano, si capiva bene. Un giorno che mi trovavo lì, questo lo devo dire, che mi trovavo lì, che parlavo sempre con lui, parlavamo sempre, mi diceva sempre, Walter, quando verrà finita io ti richiedo che devi venire a New York con me, mi diceva sempre. È venuto, hanno preso uno che era un ufficiale americano, un ingegnere. Un giorno questo ingegnere che io parlavo con questo nero lì, questo Roberto lì, viene, si avventa contro di me in un modo bestiale. E io sono rimasto lì e gli ho detto a questo Roberto, beh, ma cos'ha questo qua? E dice, lui ha che tu bianco non devi parlare con me, dice. Non devi parlare. E allora questo bianco poi è stato colui che ha detto noi non vogliamo essere imbischiati con questi, noi vogliamo essere messi in un reparto per conto nostro. Ed è stato messo in un reparto per conto suo, loro, sono divisi, perché loro davano una razione, quando eravamo assieme, le davano la margherina, le davano il pane, le davano questo, ma noi non era per loro. Però loro, questi li mettevano lì e facevano comunella come tutti noi. Noi eravamo in 32. Di questi 32 poi sono passati ancora circa 7-8 giorni, saremmo stati lì una quindicina di giorni, verso, non so, il 20 gennaio, il 25, proprio adesso il calendario era sparito. Una sera vengono, ci mettono tutti in fila nell'atrio, nel corridoio, e lì ne scelgono 22, no, 24, ogni 4, 3. E questi, per esempio, sono stati fucilati a Villa Cadè, da parte 18 Villa Cadè, altri 6 nella zona di Parma, li hanno fucilati. Eravamo rimasti in 8. In 8, poi, dopo qualche giorno ancora, sono venuti lì una sera, le SS lì, in 2 macchine ci hanno portato in San Francesco. San Francesco nelle carceri ci hanno portato, e alle 2 dopo mezzanotte in corriera ci hanno portato a Bolzano.
Scusa Walter, in corriera le hanno portato?
Sì, c'era una corriera.
E solamente voi 8?
No, piena la corriera. No, noi ci hanno preso da Cortile San Martino, ci hanno portato in San Francesco, e da San Francesco l'hanno completamente...
Assieme a degli altri?
A degli altri, sì.
Di San Francesco?
Sì, la corriera era piena, era la corriera, non so, conteneva 40-50 adesso lì.
E chi c'era a fare la guardia sulla corriera?
Eccola lì, c'era questo qua anche. Pensi, adesso dovrei dire questo, dovrei dire anche. Fare lì dalla corriera, quando era Fornovo, ritornando indietro, trovo Jim, che era un certo Jim. Jim, adesso che era lì. E quando l'ho visto, ma tu sei un partigiano? Sì, gli dice. Questo Jim era stato catturato dai partigiani in un combattimento verso Salso Maggiore, fatto prigioniero e si era arruolato con le forze partigiane. Ed aveva ancora i pantaloni, ancora della Repubblica Sociale Italiana aveva ancora. Quando è stato Fornovo, lui è stato furbo, è stato onesto. Lì lui ha detto che era un prigioniero. Walter dice, non dire niente, che era prigioniero dei partigiani che l'avevano preso là, eccetera. E lì i suoi amici che erano scappati lo sono venuti a prendere e l'hanno obbligato ad andare ancora con loro. Allora c'è andato. E avevamo questo accompagnarci a Bolzano. Questo Bolzano poi per noi è stata una grande fortuna. Perché? Perché quando siamo arrivati a Verona picchiavano, eh? A Verona. Ma c'eri te?
Che è rivestito ancora da inglese.
Sì. Allora, lì quando siamo stati là, io avevo sempre l'avvertenza di non andare mai davanti, di restare sempre dietro, ma quella volta lì sono stato davanti, sono rimasto perché sono andati di dietro loro, eravamo in file, qui c'erano a Verona.
Ecco, ma quindi partite da Parma?
Sì.
Con una corriera,
sì.
Arrivati a Verona,
sì.
Vi fanno scendere dalla corriera.
Sì, e ci portano dentro.
Dove?
Al Palazzo delle Sinistre. Nelle cattolette.
Sì, nella caserma dove erano qui la Repubblica Sociale Italiana, dove erano. Tant'è vero che quando siamo dentro ci hanno messo in un angolo, là, in un coso buio, eravamo lì, e lì, dopo circa un'oretta, sono comparsi due italiani, uno che era un maresciallo, e l'altro era un sergente, era un maresciallo perché aveva il cappello con la morte qui, che forse erano con l'SD, l'SS, eccetera. E lì questi qua cominciano a parlarti, dire tu sei stato un partigiano, eccetera. Boom.
Cosa facevi? Formaio?
La testa. Boletta, picchiavano forte. E allora avevamo questo G che era lì, che bruciava. A un bel momento non ha più potuto frenare, è saltato in piedi, li ha presi per lo stomaco tutti e due, per Dio. E le ha cominciato a dire, imboscati, vigliacchi, io sono stato in Russia, sono stato, ma non ho mai visto di queste cose, picchiate. E allora, ma come? Tu li difendi? Sì, difendo, perché siamo dei militari, dobbiamo, alla questione del Codice di Ginevra, eccetera, 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 dobbiamo rispettarli, eccetera. E loro si sono calmati, ma mi, e uno di Salso, cosa c'aveva? sale sospetta, beh.
Cioè,
lì, niente, i capelli uscite e fiocchi. E va bene. E poi di lì, quando è stato lì verso pomeriggio, hanno portati a Bolzano.
Con cosa?
Sempre con la corriera. Sempre con la corriera.
E sempre il gruppo che era partito da Parma?
Sempre il gruppo che era partito da Parma. Tutti là ci hanno portato dentro. Siamo arrivati a Bolzano verso dopo mezzanotte, verso l'una lì, perché andavano piano con la questione degli apparecchi, eccetera. E lì io avevo sempre la persuasione che mi buttassero in un burrone, ecco, che ti facessero ormai. E lì questi fili spinati che li vedevi appena. E anche lì ero il primo a scendere, perché ero davanti, andando giù, quando sono andato per la porta del campo, dentro lì, dove c'era questo capannone, ero un po' restio andare dentro. Boh, c'è stato Botti, mandato, sono stramazzato là nel piano, e lì è venuto, pensa, mi ricordo ancora, un vecchietto come me adesso, un anziano, che poi al mattino ci siamo ritrovati, ed era un ebreo. L'ebreo che aveva detto 75 anni, aveva. E loro erano venuti lì che aveva un mozzicone di candela acceso, e è venuto lì e dice, guarda, dice, giovanotto, mi dice, non cercare, qui purtroppo la vita è così, la guerra sta per finire, dobbiamo essere forti. Dice, proprio mi ha rincuorato. E lì, e poi mi ha chiesto, poveretto, hai un pezzo di pane? Hai un pezzo di pane? No, così proprio non ho niente. Beh, fa niente, dice. Siamo uguali allora. Eccola, questo. E il mattino ci siamo ancora ritrovati. Ritrovati con lui ci siamo. E lì mi sono svegliato al mattino. Ci hanno portato lì in uno spogliatoio, ci hanno ritirato tutti i nostri vestiti, ci hanno lasciato, ci hanno lasciato la maglia, forse delle mutande forse non le avevo neanche più, forse, la maglia, e poi ci hanno dato una divisa da prigioniero, dove c'era la croce nella schiena, il numero davanti che io avevo, 10.079, con il quadro rosso, che era il deportato politico. Poi sono ritornato all'assegnazione di questo blocco, era il blocco H. Blocco H, e lì al mattino sono venuto fuori, ho visto, sa, con grande meraviglia, ho visto delle persone che avevano il numero nero sul fondo bianco con il quadrato nero. C'erano coloro che avevano il triangolo azzurro. C'erano la stella di Davide. E allora, e lì. Sono dotate. E lì abbiamo cominciato a vedere le cose, insomma, E lì il giorno dopo ho fatto un giro per il campo per ambientarmi, eccetera. Poi ho conosciuto diversi Boni dentro lì, Alceste. Sì. E diversi, anche poi è venuto più tardi, era venuto anche adesso, diversi, insomma, abbiamo conosciuti dentro lì, no?
Scusa, Walter. Il gruppo di Parma è stato messo tutto nel blocco H?
No. Noi eravamo questa 40 50 che siamo venuti da Parma, ma altri erano già in questo blocco, erano.
No, ma il gruppo che è venuto,
sì,
con te,
tutto nel blocco H, quello che è venuto con me. Però non eri
Te giravi nel campo, te giravi
dopo lo racconti te.
Tu lo racconti te. Io sono andato con quelli lì, siamo andati tutti nel blocco H. Siamo andati.
E i giorni seguenti ti sei guardato in giro?
Ah sì, ho guardato lì. Vedevo intanto intanto che si aprivano il pomeriggio, facevano fare un'ora un giro con loro che erano nelle sale di disciplina. C'erano le cose di disciplina a Bolzano, peccato che abbiano distrutto questo campo, in fondo là, dove in queste prigioni di disciplina erano larghe circa un metro, vuoi dire, 1,20 erano larghe, e lunghe, saranno state lunghe 5-6 metri, e lì dentro erano dentro in 7, 8, 10 persone. Che quando gli davano da mangiare, loro glielo davano, non aprivano la porta. C'era un finestrino, gliela davano il finestrino che magari quando tu mettevi il piattino andava tutto fuori, facevano posto perché tu non potessi, va bene anche questo. E lì ho visto, per esempio, le celle, cioè questa gente che giravano, che loro si domandano come sono, come non sono, coloro, perché quando uno trasgredisce qui nel campo qualche cosa, ti mettevano là, e là venivi fuori ucciso, venivi, venivi fuori, perché noi avevamo l'obbligo che quando eri nel campo, tu dovevi scattare sull'attente, metterti la mano nei capelli, quando passava un tedesco. Ecco. Questo qua. E lì siamo stati lì diverso tempo lì.
Ecco, e cosa facevo?
Dentro. Lì poi sono stato lì un giorno, ma un giorno molto avanti lì. Anzi, devo dire questo, che questa è la parte già importantissima del campo di concentramento. Un giorno c'era il blocco E anche, che dicevano che erano i più pericolosi. E allora blocco e vado lì dove c'era dentro il reticolato, mi guardo e vedo il mio amico che eravamo in squadra assieme, che è Camangi Silvio, fra i reticolati, e le dico, a lui le dico, Silvio, oh, gli dico, si chiamava Silvio di Battaglia. Giuliano, sì, Giuliano. Lo vedo, e sai, andavamo fuori a fare la guardia assieme, là, nel distaccamento, là. Lo guardo. Giuliano, Giuliano. E fa proprio. Jones fa... Ci siamo abbracciati fra il reticolato, ci siamo. E la prima cosa che le ho detto, quanti giorni è che sei dentro? Saranno una quindicina di giorni. Ho detto fra di me, qui c'è da morire. Perché l'avevo visto male, L'avevo visto deperito già, l'avevo visto. Vabbè. E allora questo, eccole, questo poi lì è finito. Poi siamo andati un giorno, chiedevano lì, perché se si poteva andare fuori, perché poi dentro lì noi avevamo formato il comitato di liberazione, dove c'era il mio amico Alceste, come si... Pucci Alceste, che era l'organizzatore, lui aveva 35 anni, noi avevamo 19-20 anni, avevamo, quindi era per noi uno che ti dava... spirito, che ti emancipava, che ti diceva forza, coraggio. Aiutavamo lì alla gente lì a diversi magari che erano messi molto male, ammalati eccetera, ci cercava, eravamo d'accordo con il comitato fuori di liberazione, che uno magari ti dava il compito, quando andava tu lasciavi un pezzo di carta, un fazzoletto, quello là veniva e ti dicevo, prendevi il bigliettino e potevo portare dentro anche qualche medicina, qualche, ecco, per poter tirare avanti, per poter tirare. E lì un giorno vengono a chiedere per andare fuori a lavorare. Boh, io avevano bisogno di Fabri. Di Fabri. Ma allora eravamo lì. Chi è Fabro? Io. Non ero Fabro, porca miseria. Ma ne volevano 9-10. Io dicevo, ci sarà uno che sarà capace di fare il Fabro. E tutti, no? Quando ci siamo trovati lì, e ci ha detto quello lì, ci siamo detti, ma sei capace di fare il Fabro? E lui, no, io, interrogato, no, tu, no, tu, no. E loro mi hanno detto, e tu? Io sì. Cosa doveva dire? Siamo andati lì in un'officina, si facevano fare delle maniglie
fuori dal campo?
No, era sempre adiacente al campo, non era fuori dal campo lì. E allora, però lì c'era qualche borghese che potevi fare qualche scambio. Tant'è vero, lì c'era un borghese lì che lavorava, io avevo un gilet che ero salvato, nuovo, bellissimo era. L'ho venduto per 2 pagnotte e una di queste pagnotte l'ho portata al mio amico Giuliano. A Giuliano. E mi dice Giuliano, ma tu Walter, non hai fame? Altro che fame. Ma facciamo metà per uno. Eccola, facciamo. Ti ricordi Giuliano? Eccola. E lì è durata, quasi alla fine un po' l'era durata. Lì anche lì, dalle volte, anche da parte dei tedeschi, perché erano dalla parte della Wehrmacht, non erano cattivi, non erano poveretti, non erano. Era un sergente che quando si è visto lavorare, ci avevano dato un tubo così, grosso così, da fare il gomito. È una questione. Era alto quasi 1/2 centimetro questo ferro. Allora io gli dissi a questa gente, agli altri, avanti le fucine, facciamo scaldare. Abbiamo bruciato tutto. Abbiamo bruciato tutto. Questo tedesco che era un sergente ci ha visto, voi altri Fabri, nessuno ha già detto. È venuto lì poveretto, dico poveretto perché io sono sempre per il perdono, mai per. È venuto lì e ci ha detto così si fa per fare questo lavoro. E ci ha fatto questo lavoro, sì. E ce l'ha messo a posto, però il giorno dopo quasi tutti non erano più fuori, non siamo più. Io ho avuto il tempo ancora qualche giorno per fare questa mercanzia di portare, poi ci hanno ritirato. Poi lì è venuto il 30 aprile che ci hanno scarcerati. Io ho avuto in consegna nella scarcerazione di un partigiano che ho trovato dentro, un certo Bernaccioli Avio, che l'ho portato a casa, perché non era più in grado, perché se uno lo vedeva era così, gonfio, era malatissimo, aveva la nefrite e la pleurite, questo è gonfio. Sono riuscito a portarlo, quando alla scarcerazione, sono riuscito a portarlo a Trento. A Trento siamo andati lì che c'erano i posti di ristoro dai frati. Siamo rimasti dai frati lì una giornata o due, siamo rimasti lì una giornata. Lì ho visto un giorno, l'ho convinto di portarlo all'ospedale, farlo visitare da una dottoressa. Questa dottoressa mi dice, guardi, dice che se questo fa ancora 10 chilometri rimane per strada, che oramai è. E allora lì ho avuto l'accortezza di farmi fare una lettera scritta da lui, che mi trovo qui a Trento, eccetera, sono mal ridotto, vi prego di venirmi a prendere, di portare questa inceditore, di portare.
Ascolta Walter, l'ultima domanda, tu sei arrivato a casa quando?
Lì sono arrivato a casa verso il 9, il 10 maggio, perché di lì poi siamo andati a Milano, da Milano siamo stati un giorno o due a Milano, dove abbiamo passato la disinfestazione tramite questi. Sì, e poi siamo un'altra giornata che da Milano non c'era il treno c'era un pezzo, poi a piedi, lì verso il 9-10, ecco, lì.
Maggio,
sì, un giorno il tragitto è stato circa 10 giorni.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione.